Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Signore e signori, ben ritrovati all'ascolto. Quest'oggi la nostra chiacchierata confidenziale andrà dietro le quinte del 1939 e parleremo di quello che succedeva in quei 12 mesi. È stato un anno, un pochino stravagante, perché nel resto del mondo era cominciata la Seconda Guerra Mondiale, noi in Italia invece non eravamo ancora entrati nel conflitto. Abbiamo avuto l'invasione italiana dall'Albania, l'Italia fascista l'ha occupata in aprile, c'è stata la guerra d'inverno nel novembre quando l'Unione Sovietica ha attaccato la Finlandia e viene eletto in Vaticano Papa Pio XII. Certo che la Germania invade la Polonia il 1 di settembre, ma noi il 2 settembre dichiariamo per bocca di Mussolini la non belligeranza, quindi non entriamo immediatamente nel conflitto. Siamo ancora abbastanza tranquilli, tanto che le pagine dei nostri rotocalchi si dedicano ad altro, per esempio ai focolari di italianità all'estero. Infatti la Casa d'Italia di Setti, dipartimento di Costantina in Algeria, viene inaugurata solennemente alla presenza delle regie autorità consolari, delle gerarchie fasciste e delle autorità francesi. Ed intanto alla radio si ascoltava questa canzone.
Pensiero d'amore sei tu, sei tu. Il primo sospiro del cuore sei tu, sei tu. La sola che io voglio baciare sei tu, sei tu. Colei che non posso scordare mai più, mai più. Negli occhi tuoi belli c'è un velo di dolcezza, di bontà. Se cade una stella dal cielo, quella stella ti dirà: il primo pensiero d'amore sei tu, sei tu. Colei che non posso scordare mai più, mai più.
I vari quotidiani e le varie riviste che ho qui vicino al microfono per parlare con voi del 1939, ne sto sfogliando una, è una rivista femminile, si chiamava Mariù e parlava del maggio 1939 delle corse all'ippodromo, le corse dei cavalli. Infatti le signore ricche ed eleganti in quel 1939 a primavera non trovavano di meglio che dedicarsi a questo tipo di svago, e vado a leggervi quello che c'è scritto sulle pagine della rivista Marieux. Puntualmente con l'arrivo di maggio odoroso di rosa centifoglia, le tribune dei concorsi ippici diventano i luoghi deputati della mondanità e dell'eleganza, e le belle incarnazioni della moda le affollano, trasportate da influssi oscuri quanto quelli che reggono le fioriture, le maree e l'amore. La bella spettatrice che vediamo nelle nostre pagine, armata dell'indispensabile binocolo da borsetta e accennando il solito movimento svagato del collo con cui vuole farci credere di vivere tutta a livello degli occhi, segue l'appassionante agone, consapevole di quanto le sue pose siano ormai oggetto di sapiente imitazione da parte delle modelle professioniste. Sono lì anche le modelle a promuovere le ultime creazioni delle sartorie, come ben testimoniano i concorsi fotografici dedicati alla moda e ritualmente abbinati alle corse. A Torino, ad esempio, all'ippodromo di Mirafiori, l'ente nazionale della moda ha organizzato il tradizionale premio della moda al quale partecipano le sartorie più prestigiose della penisola. L'edizione di quest'anno è animata dalla prima apparizione in pubblico delle allieve della scuola indossatrici, e l'indossatrice, a differenza del manichino vivente che prova le tele in atelier, rappresenta l'indispensabile tratto di unione tra la sarta e la compratrice e richiede pertanto un particolare addestramento, non potendo autopromuoversi unicamente in virtù delle sue grazie fisiche. Diversa è la sua funzione, ardua la sua posizione morale, estremamente difficile il suo compito di servire alla propaganda attraverso la fotografia e la cinematografia.
Parlami sotto le stelle, dimmi le frasi più belle, nel dolce incanto d'amore. Parlami, non dirmi vane parole, parlami solo d'amore, perché felice è il mio cuore. Baciami, fai darmi tanta dolcezza, stringimi nel folle amplesso d'un dì. Parlami, parlami sotto le stelle, dimmi le frasi più belle, nel dolce incanto d'amore. Thank you.
comunque il 1939 alla nostra radio italiana debuttavano i quiz, ma non si chiamavano ancora quiz. Allora vi racconto confidenzialmente cos'era successo. La trasmissione andava in onda ogni domenica pomeriggio dopo pranzo, quando gli italiani non erano ancora impegnati con le partite di calcio, ma stavano tranquillamente digerendo l'autopasto della domenica. Il programma si intitolava Che cos'è? Non essendo ancora nota la dizione quiz, veniva definito come una scena indovinello a premi. L'autore era Alessandro De Stefani. Le musiche e tutti gli adattamenti musicali erano a cura del maestro Egidio Storace e la trasmissione era organizzata per la ditta Luigi Sarti di Bologna, produttrice del cognac Sarti. La pubblicità c'era ogni settimana su Radio Corriere, dalle cui pagine si diceva così: ogni domenica verrà trasmessa una rivista a indovinello dalle stazioni del primo programma radiofonico. Gli ascoltatori sono invitati a inviare la soluzione su cartolina postale alla SIPRA, concorso Cognac Sarti, casella postale 479, Torino. Il concorso è libero a tutti i radioascoltatori e le cartoline debbono pervenire materialmente alla SIPRA entro il giovedì successivo alla trasmissione. Le cartoline che pervenissero dopo tale giorno o risultassero illeggibili verranno senz'altro cestinate. Fra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta alla domanda indovinello posta verranno estratti a sorte con le norme di legge i seguenti premi: 10 cassette di squisiti prodotti Sarti, 40 volumi del libro Insomma, voi chi siete e 10 dischi con la canzone Che cos'è che fa da titolo al programma radiofonico. Noi questa canzone non ce l'abbiamo, ma ve ne facciamo ascoltare un'altra che in quel 1939 era sempre trasmessa alla radio.
Tu non ritorni più per riposar sopra il mio cuore, che sognando di te ti vorrebbe vicino, sempre solo per sé, mentre invece il destino più talonatana ancora tu. Dove mai sei tu? Se non senti più questa mia voce piena d'amore, tutti i sogni d'allora ritornano ancora per dirti che tu, solo tu, non ritorni più. Thank you.
E fra le varie riviste che ho qua vicino al microfono mi trovo a sfogliare un quindicinale che si chiamava, indovinate un po', Panorama. No, non è antenato della rivista che abbiamo oggi nelle edicole, era tutt'altra cosa. È stata una novità editoriale in quel 1939 perché fu la prima rivista di formato tascabile. La chiamavano una nuova piccola super rivista quindicinale. La pubblicità diceva è qualcosa di più di una rivista nuova, è soprattutto una rivista originale e utilitaria, come oggi diremmo delle automobili, utilitaria nel senso di utile. E diceva classifica le varie materie in 7 sezioni che abbracciano tutto l'orizzonte delle attualità. Prima sezione, giornale, politica, e poi la terra e le genti, e poi arti letterarie e storia, poi scienza, tecnica e lavoro, poi c'è casa e famiglia, e infine la settima materia è quella degli sport e degli svaghi all'aria aperta. La rivista è realizzata con una nuova formula giornalistica, include ogni campo dell'attività mondiale con articoli brevi e piccole, nitide illustrazioni. 164 pagine, formato tascabile, la sede della rivista è in via Veneto 108 a Roma e costa 3 lire.
Oggi la carrozza può sembrare un curioso avanzo dell'antichità. Tutti vogliono correre e volare, amano soltanto la velocità. Se però io son con la mia bella, sul tassi di certo non la porterò. Sopra una bella carrozzella, col mio dolce amore a passeggio andrò. Com'è delizioso andar sulla carrozzella, sulla carrozzella, sotto braccio alla mia bella. A cassetta sta il cocchier, né ci perde l'occhio, guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude l'occhio. Il cavallo sa come deve andare, se c'è una coppietta, piano se ne va, senza galoppar, tanto non c'è fretta. Com'è delizioso andare sulla carrozzella, sotto braccio alla mia balla. Dietro il cavalluccio trotterella, che ci porta a spasso insieme col nostro amor. Lenta se ne va la carrozzella, ma quanto cammino fanno i nostri cuor. Si ritornerà che c'è la luna, forte sul mio cuore, io ti stringerò. Conterem le stelle ad una, e per ogni stella un bacio ti darò. Com'è delizioso andar sulla carrozzella, sotto braccio alla mia bella. A cassetta sta il cocchier, né ci perde d'occhio, guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andare, se c'è una coppietta, piano se ne va, senza galoppar, tanto non c'è fretta. Com'è delizioso andare sulla carrozzella, sotto braccio alla mia palla.
E per le nostre notizie confidenziali, leggere e curiose, vi dobbiamo dire che in quel 1939 arriva tutta una nuova ridda di stelle cinematografiche sugli schermi italiani. Sì, perché a cominciare da quel 39 avevamo iniziato a diventare nemici dell'Inghilterra e dell'America, e quindi tutte quante le dive di Hollywood e le dive britanniche cominciavano a non essere più programmate sui nostri schermi, servivano dive italiane. E allora tutte le case cinematografiche bandiscono concorsi, usciranno molte dive che saranno famose, da quei concorsi del 39 e ce le ricordiamo ancora oggi, però ne usciranno anche alcune che sono state alla fine dei conti delle meteore. Vi leggo qualche nome: Alida Valli a Cipicchia. Alida Valli è stata forse la più grande diva del cinema italiano che abbiamo avuto a partire dal 1939. Clara Calamai, altro grande nome. Bice Mancinotti, che poi prenderà il nome d'arte di Beatrice Mancini. Poi Alba Vigle, Pina De Angelis, che poi diventerà una grande caratterista, e poi Amy Rai, un nome che oggi è stato dimenticato, così come quello di Lili Schiavon, di Giovanna Galletti. Ma ci ricordiamo invece Dina Sassoli, Elena Zareschi, Bianca Della Corte. Fra poco vi parlerò di queste dive, ma prima ascoltiamo questa canzone.
Aprite il cuore, lasciatelo passare. Fanciulle belle, come raggi di sole, son le parole che fanno innamorare. Oh, che felicità, sotto le stelle tra le siepi profumate, là nell'intimità, sentirsi dire mille frasi appassionate. Fanciulle belle, quando viene l'amore, aprite il cuore, lasciatelo passare.
Ed allora, come promesso, parliamo delle nuove dive del cinema nel 1939 attraverso Questo articolo della Domenica del Corriere era proprio del 15 gennaio del 1939. Nell'ora in cui l'Italia si libera della preponderanza quantitativa della cinematografia americana, i produttori italiani, incitati dai nuovi doveri e dalle sempre più vive esigenze del pubblico, sembra si siano finalmente decisi a cercare dei nuovi volti per il cinema e naturalmente la ricerca è cominciata fra le donne. In questa rapida rassegna delle stelle di domani cominciamo da Alida Valli, alla quale dopo aver interpretato una particina nel film Mille lire al mese, beh, alla faccia della particina, ragazzi, era una coprotagonista, vabbè, è toccata la fortuna di un contratto di 5 anni. Alida Valli, mezzo triestina e mezzo comasca, non ha ancora compiuto i 18 anni. Segue Clara Calamai, che ha esordito nell'Ettore Fiera Mosca, è toscana a 20 anni. Ha fatto letteralmente la fame prima che Blasetti si accorgesse di lei. E poi abbiamo delle ragazze romantiche, tra cui Giovanna Galletti, uscita dall'Accademia d'Arte Drammatica, ricca di una maschera marcatissima. In Orologio a Cucù si è fatta notare una giovane signora milanese che si chiama Olga Ceretti. In Ettore Fiera Mosca, tra le ballerine del convito, i produttori hanno individuato un paio di elementi preziosi. Bice Mancinotti, parentesi che come ho detto prima poi prenderà il nome d'arte di Beatrice Mancini, e Lili Schiavon, la prima già tra le più quotate nel concorso dell'Era Film e la seconda figlia di una giornalista triestina. In Mille lire al mese vedremo una piccola guardarobiera tutta grazie e sorrisi, ovvero Bianca della Corte, che nasconde sotto un nome d'arte uno dei più bei casati napoletani. E rivedremo presto, in altri film, due ragazze già conosciute nella pellicola Voglio vivere con Letizia, ovvero Pina De Angelis e Anna Livesi. E poi io vorrei parlare anche di Clelia Matania. Clelia Matania, che esce dai concorsi del 39, dicono che è nata a Londra, io questo non lo sapevo, e che è la figlia del pittore Fortunino Matania. La sua famiglia è napoletana, ha fatto 4 filmi, perché si scriveva filmi, in inglese e finalmente si è decisa a tornare a casa in Italia. Ha poco più di 20 anni e parla 4 lingue. E poi nel nuovo film Ai vostri ordini, signora, faremo la conoscenza di un'altra attrice notevole. Si tratta di Elena Altieri, che aveva esordito in una brevissima parte nel film Regina della Scala. La Altieri è di Stresa, ha studiato a Milano e in Inghilterra, è diplomata in pianoforte ed è anche una sportiva appassionata.
Sei tu che fai sognare in un mondo di rose tutta la vita. Illusione è il profumo che invita, d'una bocca assetata e la credi baciata soltanto da te. Frasi d'amore di fedeltà altro cuore ripeterò. Illusione, dolce chimera sei tu, che fai sognare, sperare ed amare tutta la vita.
Illusione,
E continuiamo a parlare delle nuove leve delle attrici cinematografiche, così come ce le presenta la Domenica del Corriere nel suo articolo del 15 gennaio 1939. Amy Rai, napoletana, diplomata delle magistrali, ballerina perfetta e poliglotta, ha già fatto una particina ne La Vedova. E poi c'è Alba Vigle di Trieste, ballerina della scuola di ballo del Teatro Reale dell'Opera, è anche pianista. Abbiamo Elena Zareschi del Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, è nata a Buenos Aires, è diplomata delle magistrali ed è una cavallerizza provetta. C'è poi Maria Claudia Martinelli, romana, professoressa di pianoforte, studentessa di liceo, ciclista, campionessa di pallacanestro. C'è Alda Giuliani, nata a Massaua, giovanissima, ancora alla quinta ginnasiale, mamma mia, quindi aveva 15 anni. Poi c'è Loredana Padoan, ecco, fra parentesi, lei prenderà solo il nome d'arte di Loredana, togliendosi il cognome. Di Venezia, in questo 1939 a 16 anni, è studentessa delle commerciali, dotata degli occhi più chiari che si siano mai visti sulla laguna. La bloccarono quest'estate a San Trovaso mentre Alessandrini girava La Vedova e la portarono a Roma. C'è poi Ina Nikolaus, nata a Stoccarda, licenziata dal liceo, Steffi Gualtieri, nata a Berlino, licenziata dal ginnasio, tennista accanita e che parla quattro lingue, abbiamo Licia D'Alba, fiorentina, e Maria Pia Fonzi, romana, tutte e due diplomate delle magistrali e sportive appassionate. Queste ragazze si preparano alle grandi imprese dello schermo, familiarizzandosi con la macchina da presa tra un film e l'altro, e chi saprà stare attento potrà già riconoscerle nei film che sono programmati in cartellone in questi giorni. Esse, d'altra parte, seguono quotidianamente veri corsi pratici di recitazione cinematografica in una vera scuola. Gente nuova dunque, e molta. Ora staremo a vedere quel che sapranno fare queste brave figliole e ci auguriamo sinceramente di poterle salutare un giorno come grandi attrici.
Prima di dormir, bambino, mandami un bacio d'amore. Pensa un po' a me, pensami per te. Prima di dormir io penso a te. Prima di dormir, bambina, sentirai battere il cuore. Nell'oscurità l'ombra mi avverrà e pian piano t'accarezzerà. In quel divino istante ti sognerò tremante. Prima di dormir, bambina, mandami un bacio d'amore. Pensa un po' a me, pensami perché. Prima di dormir io penso a te. Una ninna nanna di passione io vorrei cantar per te. Ma tu l'amore non sai cos'è. Forse qualche volta nella notte tu ti svegli e pensi a me, questo è l'amor, l'amor per te. Prima di dormir, bambina, mandami un bacio d'amore, pensa un po' a me, pensami perché. Prima di dormir io penso a te, prima di dormir bambina, sentirai battere il cuore, nell'oscurità l'ombra mi avverrà e pian piano t'accarezzerà. Prima di dormir, bambina, mandami un bacio d'amore. poco a me, pensami perché, prima di dormire io penso a te.
Amici miei, ma se abbiamo parlato delle nuove leve cinematografiche del 1939, dobbiamo anche parlare delle nuove leve della radio, sì, perché in quell'anno, il 23 aprile, si tiene la seconda ora del Dilettante. Aveva avuto una grandissima eco di pubblico e di critica la prima ora del Dilettante, che si era tenuta la primavera precedente, nel 1938, e lei era anche per il 39, decide di indire una nuova ora del Dilettante per trovare nuovi pianisti, nuovi cantanti, nuovi fantasisti da immettere nelle file della radio. Vi leggo proprio da Radio Corriere la cronaca. Allora, metto gli occhiali e vi dico: grande attesa la sera del 23 aprile in tutto il vasto e multiforme pubblico degli ascoltatori per l'ora del Dilettante, che doveva essere trasmessa dall'auditorio di Roma affollato di gente. Il successo della prima trasmissione dell'anno precedente era ancora vivo nella massa in ascolto, poiché in fondo c'era in tutti gli ascoltatori un po' di legittima compiacenza derivante dalla constatazione che da essa, dalla folla anonima, intelligente, dotata di viva e profonda sensibilità, erano uscite delle gradevoli sorprese artistiche che avevano reso tanto interessante la prima trasmissione. Per la seconda ora del Dilettante l'affluenza degli aspiranti è stata notevolissima, come dimostra il dato che segue. Nella parte musicale ben 405 domande, di cui 356 di cantanti, quasi tutti presentatisi all'esame. Pochi esempi di dilettanti dediti a romanze in vecchio stile come quelle di Tosti e quasi nessuno che canta opera lirica. Fra i pianisti hanno fatto domanda a questi 25, leggevo qua nell'articolo, ma solo 9 si sono presentati. Tra questi 9 c'era una bambina di 8 anni. Si sono poi presentati anche 5 esecutori di musica jazz e musica, definiscono qua, a orecchio. Come facevano a decidere chi avrebbe vinto? C'era una giuria? No, si faceva un referendum fra i radioascoltatori. Queste le regole del referendum, sempre prese dal Radio Corriere. Ricordiamo che anche per questa seconda ora del Dilettante del 1939 gli abbonati alle radio audizioni sono invitati a far sapere il nome del dilettante favorito nella cartolina da inviarsi alla direzione generale dell'EIAR a Torino. In via Arsenale 21 deve essere indicato il numero dell'abbonamento. Il termine per la partecipazione a questo secondo referendum è fissato al 10 maggio 1939. Fra tutti coloro che avranno indicato il dilettante che raccoglierà il maggior numero di voti, verranno sorteggiati un cronografo d'oro, beh, a ci picchia un bel premio, un orologio d'oro da uomo o da signora e un orologio da uomo in acciaio inossidabile, tutti della gran marca Tavannes.
Quando strimpella il mio vecchio organino, mentre più triste discende la sera, tutto mi sembra divino, pure se il cuore non spera. Canta e ripete l'eterna canzon, la speranza è una vana illusion. Con te, senza te, noi cantiamo alle stelle, alla luna, chissà che per me non arrivi la buona fortuna. Se cambia il motivo del vecchio organin, potrebbe in giro cambiare il destin. Verrà, non verrà, forse accanto e nessuno lo sa. Suona organino le dolci armonie, schiudi balconi e dischiudi ogni cuore, canta alle belle Marie le tue canzoni d'amore. Mentre chi ascolta felice sarà, noi diremo alla felicità. Con te,
insieme a te. Noi cantiamo alle stelle, alla luna, si sa che per me non arrivi la buona fortuna.
Se cambia il motivo del vecchio organin, potrebbe in un giro cambiare il destin.
Verrà, non verrà, forse accanto e nessuno lo sa.
Se cambia il motivo del vecchio organin, potrebbe in un giro cambiare il destin.
Verrà, non verrà, forse accanto e nessuno lo sa.
E nell'estate del 1939, fra un bagno in piscina e una nuotata in mare, le case romane vanno a prendere tante altre giovani aspiranti attrici che dovranno diventare, secondo i loro piani, regine dello schermo. E io vi leggo altri nomi di queste dive. Alcune sono diventate vere dive, altre sono state davvero delle piccole divette di una stagione. Allora, qua abbiamo un altro articolo che dice che la nuova stagione porta allo schermo italiano nuovi volti e nuove speranze. Infatti, durante l'estate i cantieri romani hanno lavorato ad altissimo regime e il materiale umano disponibile si è accresciuto di elementi giovani ai quali conviene guardare con fiducia. Presentiamo ora sei protagoniste, sei attrici giovani di sicuro avvenire. Sentite qua, eh? Posto d'onore spetta a Laura Adani. Ebbene, Laura Adani sì, ha fatto poi anche teatro, ha avuto una grande carriera. Continuo a leggere la bravissima attrice drammatica che attualmente recita con Renzo Ricci, è anche tornata al cinema avendo superato le prime delusioni di qualche anno fa. Questa volta ha trovato quel che le era dovuto e la vedremo nel film Torna caro ideal, che si ispira alla soavissima musica di Francesco Paolo Tosti. L'anno venturo presso l'Aire sarà Lucrezia Borgia. Abbiamo poi Vivi Joy, anch'essa di diritto ad una particolare segnalazione, è giovanissima, nata a Livorno di madre norvegese ricca, ha esordito qualche anno fa in una particina nel film Ma non è una cosa seria, poi è tornata quest'estate allo schermo in Bionda sotto chiave, a cui seguiranno ora Frenesia, Mille chilometri al minuto e Vento di milioni. Terza è Ellie Parvo, milanese, i cui inizi risalgono ai film del povero Angelo Musco. L'anno scorso la ritrovammo in una particina nella pellicola Mia moglie si diverte e ora la vedremo conturbante donna fatale nel film Arditi civili, ma anche nella pellicola Notte delle beffe e poi più tardi nel Ponte dei sospiri. Oh ragazzi, Notte delle beffe, poi si sarebbe chiamata La cena delle beffe e Ellie Parvo non ci sarebbe stata. Un'altra che è arrivata improvvisamente all'agone del cinema è Maria Gardena, la ragazza atesina che vedremo nel nuovo film di Guazzoni, Ho visto brillare le stelle. Altre protagoniste sono Maria Dominiani di Genova, eh sì, Mariuccia Dominiani che ha fatto tanto cinema, e Gemma d'Alba. La prima si presenterà allo schermo nel Segreto dell'inviolabile, la seconda in Forse eri tu l'amore. Abbiamo poi Iole Voleri, una bella fanciulla di Turiaco nella Venezia Giulia, ha esordito in questi giorni nella Manon Lescaut per la regia di Carmine Gallone, è già scritturata per la parte di protagonista nel film L'affare Kubinski che andrà in cantiere a gennaio 1940. C'è poi Miretta Mauri, ventenne genovese, che aveva cominciato con una parte nel film Bionda sotto chiave. È stata ora una fidanzata tenera ed ansiosa in Dora Nelson e si appresta a interpretare Tutto per la donna. Luisella Beghi dal Centro Sperimentale di Cinematografia, e la segnaliamo ai lettori per dire che è un'attrice carina, Mario Camerini l'ha presentata ai grandi magazzini e poi l'abbiamo anche vista in Piccolo Hotel. A 18 anni è nata a Parma. Lidia Minnelli invece ha 20 anni ed è nata a Torre Annunziata. Ha cominciato con L'ultima nemica, poi a poco si è tirata su da sola, sforzando il cuore a sempre maggiori fatiche, un passo dopo l'altro. Pensate che in questi ultimi mesi sono già 12 i film ai quali ha lavorato. Abbiamo poi Lilia Silvi. Lilia Silvi è una sbarazzina, tipica maschietta romana di 16 anni, nel film Assenza ingiustificata ha una gran parte ed è la prima della sua carriera. Tuttavia la regge molto bene, la vedremo ancora in altri film, tra cui Arditi civili.
Dalle vesti troppo corte, dalle gambe dritte o storte, e voi ci fate impallidir. Signorine, quando muti vi guardiamo, quante cose noi pensiamo, dove andremo mai a finire? Se sedete sul tramvai, con le gambe a cavalcion, noi passiamo i nostri guai, per la gran provocazione. Signorine, dalle vesti troppo corte, rispettate il sesso forte, non ci fate più soffrir.
E per chi volesse immergersi nelle magiche, si fa per dire, atmosfere del 1939, io avrei due suggerimenti letterari, due libri che potete leggere, a me sono piaciuti molto. Il primo è un romanzo di Elsa De Giorgi, la grande attrice italiana che poi è diventata anche una valente scrittrice. Si chiama Storia di una donna bella, potete andare a cercarlo, c'è in varie edizioni, e racconta appunto la vita di un'attrice di cinema nel 1939 e nei primi anni del 40. E poi il secondo libro invece è un libro uscito da poco, infatti è arrivato nelle librerie il 31 marzo scorso. Si chiama La ragazza di Cinecittà e è scritto da Silvia Cinelli.
Thank you. andrei lontano, ovunque pur d'avere il vostro amor e riposar sul vostro cuor. Su, prendetemi pure per la mano, così aspettiamo quel dì che il bel sogno svanirà, appassirà, ma non esitate più voi. Su, prendete la
Parliamo un attimo di buona educazione dei giovanotti, targata 1939, sì, perché sfogliando le riviste di quell'anno ho visto che sono diversi gli articoli in cui si danno consigli di galateo ai ragazzi giovani per affacciarsi alla vita. E io vi leggo, si dice: c'è una aristocrazia a cui tutti possiamo appartenere, quella del sentimento. C'è una forma di vita che tutti possono praticare, quella della signorilità di modi, che porta dal lato morale a una signorilità di abitudini, di animo, di vita interiore, e che porta dal lato pratico al saper vivere l'esistenza quotidiana nelle sue manifestazioni familiari, sociali e mondane, che porta ad una sicurezza di tratto e di comportamento che è pegno di sicuro successo. Erano anche, come nel libro del segretario Galante, così c'erano su tante riviste, i facsimile di lettere che tu, ragazzo giovane, potevi mandare a una signora o a un'amica. Sentite qua come dovevano rispondere. Allora: gentile signora, il suo invito mi fa veramente felice, grazie a lei e al commendatore di tanta amabilità. Verrò col più gran piacere loro ospite dal 18 al 30 settembre per le cacce nella loro bella tenuta ospitale. Riservandomi di telegrafare l'ora del mio arrivo, invio intanto ringraziamenti e ossequi ad entrambi, vostro devotissimo. E poi mettevano una firma finta, qua era Alberto Alberti. Per esempio, poi c'era invece: come scusarsi se non si può andare ad un compleanno. Amica buona, non posso venire domani a festeggiare i 18 anni della sua nipotina e a rallegrarmi con lei, perché ho un inderogabile impegno di ufficio. Voglia perdonarmi, suo affezionatissimo. E di nuovo qua Alberto Alberti. Beh, ragazzi, non erano cose da poco, secondo me, perché vediamo, no? Oggi la gioventù non ha molta più educazione formale, mi sembra che non abbia neanche più molta educazione tout court, e quindi sarebbe bene riprendere un pochino di educazione formale, un pochino di buone maniere. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere. E intanto io vi ringrazio per essere stati con noi durante questa chiacchierata confidenziale che è andata dietro le quinte del 1939, e vi rinnovo l'invito a seguirci la settimana prossima per una nuova puntata del nostro programma. A tutti voi buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni che verranno dopo di noi. A risentirci presto.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing.
chain. Magic moments when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers.